Nel blog pubblicato da Doshi ci sono diversi punti che sono stati sollevati riguardo gli studi clinici condotti con il vaccino di Pfizer-BioNTech. Uno di questi punti, il primo punto toccato, riguarda il numero di casi sospetti di Covid-19, Covid-19 che sono stati riscontrati nello studio, e in particolar modo notando che un grande numero di casi sintomatici non erano poi stati confermati dalla diagnostica che verificava qualora si trattasse effettivamente di infezione dovuta al nuovo coronavirus che sta causando questa pandemia. E in effetti sono stati nello studio circa 3.400 partecipanti che avevano avuto sintomi di malattie respiratorie, ma che poi non erano stati confermati come causati dal Covid-19. E in particolar modo questo era dovuto al fatto che una gran parte di questi soggetti, si parla quasi dell'80%, in realtà avevano un'infezione che era dovuto a un altro agente patogeno respiratorio diverso da questo coronavirus. E inoltre c'è stato un gruppo di soggetti, circa il 22%, che non hanno avuto nessun risultato disponibile da questo test di laboratorio e per cui non sono stati contati nell'analisi primaria dello studio che definiva qual era il livello di protezione dato da questo vaccino. Ora, come anche Peter Doshi stesso dice nel suo blog, è chiaro che questo è un vaccino che previene il Covid-19, non previene altre infezioni dovute ad altri agenti patogeni respiratori. Per cui è ben chiaro che è importante che l'analisi si focalizzi solo sui casi dovuti a questo nuovo coronavirus e non a nient'altro, perché non c'è nessuna ragione di credere che questo nuovo vaccino sia in grado di prevenire altre infezioni respiratorie se non quelle causate da questo coronavirus. Inoltre, sul caso di questi 22% di soggetti che non avevano conferma, ci siamo chiesti anche noi se ci fosse stato qualche problema in questi casi o qualcosa fosse andato come non previsto dal protocollo. E a quello che abbiamo visto è che in effetti questi casi erano ben distribuiti tra i due bracci, quindi tra il placebo e chi ha ricevuto il vaccino, e per cui non destano alcun sospetto che questi possano aver influenzato in qualche modo l'esito degli studi, che quindi rimangono assolutamente validi. E non dimenticandoci anche che la diagnostica, qui si tratta di diagnostica molecolare, ha un'alta sensibilità e specificità, e quindi è anche impensabile che ci sia un alto numero di casi che sono dei falsi negativi. Altro punto sollevato da Peter Doshi riguardava il fatto che circa 360 individui erano stati esclusi dall'analisi di efficacia, e in cui c'era uno sbilanciamento tra questi soggetti, con 311 nel gruppo che ha ricevuto il vaccino di Pfizer-BioNTech e 60 nel gruppo di placebo. Ora, questa è una ottima domanda che ci siamo posti anche noi, che abbiamo posto all'azienda quando ne abbiamo discusso durante la nostra valutazione scientifica, ed in effetti la ragione principale dietro questo evento, inizialmente poco spiegabile, è dovuta al fatto che il vaccino richiede una diluizione prima della somministrazione, quindi ha anche una certa complessità, mentre il placebo era semplicemente un'iniezione di una soluzione salina, quindi molto banale, molto semplice da mettere in pratica. E questo ha portato a numerosi errori in numerosi siti clinici che hanno condotto questo studio, e in particolar modo in uno studio clinico questo tipo di errore è stato fatto sistematicamente, per cui 50 soggetti o poco più che dovevano ricevere il vaccino sperimentale non sono stati poi inclusi nell'analisi finale per colpa di questi errori. Inoltre, un altro fattore importante è il fatto che il vaccino deve essere tenuto, come sapete, congelato a meno 70 gradi circa. E quindi è molto importante che le procedure poi di riscaldamento per poterlo poi somministrare ai partecipanti nello studio vengano fatte in modo corretto. E questo in circa un centinaio di soggetti non è avvenuto nel modo corretto, per cui non è stato amministrato nel modo corretto e quindi questi soggetti sono stati esclusi dall'analisi. Altro punto sollevato è riguardo l'uso di farmaci antidolorifici e antipiretici, E qui dobbiamo dire che in effetti c'è stato un uso di farmaci antipiretici leggermente superiore nel gruppo dei vaccinati rispetto a chi ha ricevuto il placebo, soprattutto nei primi giorni dopo la somministrazione, del vaccino, in quanto sappiamo che il vaccino comunque ha una sua caratteristica di reattogenicità, almeno in una porzione dei vaccinati, e quindi è assolutamente ragionevole aspettarsi che un numero leggermente maggiore di soggetti che hanno ricevuto il vaccino hanno ricevuto antidolorifici nei giorni appena successivi alla vaccinazione. In effetti si sta parlando circa di quasi 1.000 soggetti nel gruppo vaccinato, confronto a 545 soggetti nel gruppo placebo che hanno ricevuto farmaci antipiretici e antidolorifici durante i primi giorni dopo la somministrazione di vaccino placebo. Quindi questo non desta grandi preoccupazioni, anche perché dopo questa fase iniziale l'uso poi non è stato così diverso e non c'è nessuna ragione di credere che questo abbia avuto un impatto negativo sui risultati. Riguardo alla possibilità che questo possa portare a uno smascheramento di chi ha ricevuto il vaccino rispetto a chi ha ricevuto il placebo, ovviamente è qualcosa di puramente speculativo, a questo punto, e notiamo che se chiunque avesse ricevuto il vaccino avesse sospetto di averlo ricevuto e quindi di non aver ricevuto il placebo, i suoi comportamenti sarebbero modificati, nel senso magari di avere meno paura di poter essere infettato dal nuovo virus e quindi avere degli atteggiamenti sociali che porterebbero ad avere un'aumentata possibilità di infezione, e questo ovviamente non giocherebbe a favore del vaccino, per cui anche questo non avrebbe nessun impatto negativo nella valutazione dell'efficacia del vaccino, o tutt'al più un effetto di diminuire la potenziale efficacia del vaccino per comportamenti che ovviamente aumenterebbero la possibilità di infezione. Inoltre c'erano anche state delle domande riguardo a come il comitato di revisione interno e il comitato di monitoraggio degli studi avevano funzionato durante questo grande studio clinico, e tutto questo è stato dettagliato dall'azienda dicendo esattamente come questi comitati hanno funzionato e come alla fin fine venivano analizzati i dati, sottolineando che il gruppo di esperti interni all'azienda, che non era una conoscenza di che cosa i soggetti avessero ricevuto, se vaccino o placebo, era solo di supporto a questo comitato di monitoraggio dei dati per capire i casi di infezione grave e per capire qualora il vaccino potesse aver causato casi di infezione grave, che ovviamente richiede un'attenta valutazione dei casi clinici e di tutte le informazioni che erano state raccolte. E quindi, considerando che questo non era l'obiettivo primario dello studio, come ben sapete, non molti casi di infezione grave sono stati poi riscontrati nello studio, anche qui non c'è niente di cui preoccuparsi. Ovviamente la domanda molto importante che tutti hanno posto è: possiamo vedere i dati grezzi di questo studio? Ecco, devo dire che noi come EMA la prima cosa che abbiamo fatto è stato di pubblicare in modo molto trasparente il nostro rapporto di valutazione, che descrive molto in dettaglio tutti i dati che sono stati raccolti, anche numerosi dei punti di cui ho appena discusso e che Peter Doshi ha coperto nel suo blog. Ma in aggiunta a questo verranno anche pubblicati proprio i rapporti degli studi clinici di questo grande studio clinico, così che chiunque voglia cimentarsi nell'analizzare i dati o nel cercare di capire meglio che cosa è successo durante questo studio clinico potrà benissimo farlo.